parola a Roberto Sani, il quale ci parlerà. Finora abbiamo soprattutto toccato i problemi della carità, adesso entriamo nei problemi del collegati dell'educazione, della scuola. Quindi ci parlerà di carità ed educazione, l'opera delle nuove fondazioni religiose in Lombardia. Grazie.
Grazie. Negli ultimi anni, sulla scia delle pionieristiche ricerche di Mario Bendiscioli, di Dante Gallio e di Giacomo Martina, un'attenzione sempre maggiore è stata dedicata dagli studiosi all'evoluzione delle forme e modalità della vita religiosa negli stati preunitari dell'Ottocento, come pure all'operato e alle iniziative promosse dalle nuove fondazioni sorte in questo periodo. Basterebbe qui richiamare gli importanti lavori d'insieme di Giancarlo Rocca, di Pietro Braido, di Borzomati e più recentemente di Fulvio De Giorgi, nonché le indagini talora assai pregevoli condotte da specialisti o da gruppi di ricercatori sulla biografia di taluni fondatori, fondatrici e sullo sviluppo dei nuovi istituti in determinate aree della penisola. Un'attenzione particolare in questo quadro è stata dedicata agli istituti religiosi sorti nell'Italia settentrionale e segnatamente nel Lombardo-Veneto, e ciò non soltanto perché in tale area la fioritura di nuovi istituti fu particolarmente cospicua. Ricordo soltanto, come è noto, che delle oltre 140 nuove fondazioni registrate nella penisola nel primo sessantennio del secolo, circa la metà sorse nel settentrione e di queste ben 43 videro la luce nei domini austriaci, 24 in Lombardia e il resto nel Veneto. Ma anche in ragione del fatto, questo accentuato interesse, che qui il contributo recato dai nuovi istituti si rivelò decisivo ai fini stessi del rinnovamento della pastorale e dell'impegno caritativo della Chiesa post-napoleonica e della ridefinizione, in termini radicalmente nuovi rispetto alla fase pre-rivoluzionaria, del rapporto tra cattolicesimo e società civile. Tra le acquisizioni più significative della recente storiografia indicherei molto rapidamente la messa a fuoco innanzitutto del ruolo esercitato sulla fioritura di nuove fondazioni, specie nell'Italia settentrionale, dalla fitta trama di esperienze e iniziative di rinascita spirituale e di impegno sul versante catechetico e caritativo assistenziale sviluppatesi a partire dall'ultimo trentennio del Settecento, talora per diretto impulso di esponenti della diaspora gesuitica, e penso ad esempio all'opera svolta a Bergamo e più in generale in area veneta dal padre Luigi Mozzi, l'ex gesuita Luigi Mozzi, o su un piano diverso all'attività esercitata dalle amicizie cristiane a Torino e a Milano. L'accento posto da taluni studiosi, da Petrocchi a Prandi e più recentemente a Massimo Marcocchi sul carattere composito, ancorché poco originale, della spiritualità che animò i fondatori degli istituti, una spiritualità che traeva influssi e modelli dai grandi filoni della tradizione cattolica tridentina, ignaziano, filippino, salesiano, vincenziano, riproponendoli in una nuova coinè spirituale destinata ad alimentare l'impegno apostolico e caritativo. Infine, l'adozione generalizzata da parte delle nuove fondazioni ottocentesche della tipica struttura della congregazione religiosa, cui si collega strettamente lo stesso recupero di antiche forme di vita religiosa femminile come quella delle Orsoline. Scelta questa della congregazione che testimonia il prevalere rispetto al tradizionale modello claustrale di una vocazione alla vita religiosa intesa essenzialmente come vita attiva e caritativa, come sintesi fra azione e contemplazione, come impegno nel mondo al servizio del prossimo, e che l'esercizio della carità verso i prossimi, per riprendere un'espressione di Teresa Eustochio Verzeri, rappresenti il motivo dominante dei nuovi istituti, lo si evince anche dall'originale rapporto instaurato al loro interno, all'interno degli istituti, tra le osservanze tipiche della vita religiosa tradizionale, l'esperienza comunitaria, gli orari, la preghiera e le pratiche devozionali, le modalità stesse di reclutamento e di preparazione delle religiose e l'impegno caritativo e di apostolato nella società, rapporto nel quale le prime, le osservanze, appaiono sostanzialmente ridefinite alla luce delle specifiche esigenze del secondo, l'impegno nel mondo. Basti pensare, per fare solo qualche rapido esempio, ai mutamenti introdotti rispetto al modello di vita comunitaria tradizionale dalla mobilità delle religiose, chiamate sovente ad esercitare la loro opera fuori dalle case dell'istituto, parrocchie, scuole pubbliche, ospedali, istituzioni assistenziali, o su un altro piano all'esigenza di formare suore capaci non solo di assolvere con zelo i propri doveri, i doveri connessi col proprio stato religioso, ma anche di esercitare con competenza l'ufficio di infermiera, di catechista, di maestra e di conseguire, in quest'ultimo caso la maestra, la necessaria patente governativa di abilitazione all'insegnamento, in particolare in Lombardia. Un impegno fatto proprio ad esempio dalle Marcelline, dalle Orsoline di Gandino, dalle Dorotee di Cemo, dalle figlie della Benedetta, della Cambiagio Frassinello, che del resto questi istituti e gli altri nelle loro regole e costituzioni richiamano l'obbligo per le religiose di prepararsi adeguatamente ai compiti dell'insegnamento. Siate tutto impegno, si legge nelle costituzioni redatte dalla Verzeri per le figlie del Sacro Cuore di Bergamo, nell'attendere a fornire lo spirito vostro di quelle cognizioni che dovete trasfondere in altrui, non dimenticando che se mancaste per vostra incuria a distruirvi, vi lascereste sfuggire di mano un gran mezzo a giovare. E il fondatore delle Marcelline, Luigi Biracchi, raccomanda alle sue religiose: in primo luogo vi è necessario l'avere voi buona e soda istruzione. Il mondo esige scienza e voi servitevi della scienza per vincere il mondo. Naturalmente qui è capovolta anche la logica della formazione della religiosa rispetto ai modelli di Ancien Régime. Le nuove fondazioni lombarde dell'Ottocento furono dunque portatrici di una forte esigenza di carità, una carità intesa, lo ha detto molto bene Massimo Marcocchi, non solo come assistenza, ad esempio ospedaliera, ma anche e soprattutto come educazione, nella consapevolezza che una forma eminente della carità è appunto l'educazione. La scuola, sotto questo profilo, fu da esse concepita come lo strumento più efficace per la formazione morale e religiosa delle nuove generazioni. E tale formazione, a sua volta, venne considerata il modo più idoneo per riformare la società, per innovare i costumi, per riedificare quell'ordine sociale e civile cristiano che la diffusione del razionalismo illuministico prima e le vicende rivoluzionarie napoleoniche in seguito avevano contribuito a mettere in crisi. Ma l'educazione e la scuola furono al tempo stesso riguardate anche come il mezzo più diretto e funzionale per alleviare la miseria e superare l'emarginazione delle classi più povere. Lo strumento più efficace per rendere possibile la positiva integrazione nella società della gioventù maschile e femminile dei ceti popolari. Occorre comunque subito avvertire che, se è vero che l'Ottocento italiano fu ricco di pensatori e studiosi di pedagogia sensibili alle esigenze di rinnovamento sociale ed educativo, e basterebbe qui richiamare personalità come Lambruschini, come Aporti, Capponi, Tommaseo, è altrettanto vero che invano si cercherebbero motivi e indirizzi propri della cosiddetta pedagogia colta nell'opera delle nuove congregazioni lombarde e negli scritti dei loro fondatori. Si può dire in sostanza che gli istituti religiosi rimasero generalmente estranei e impermeabili alla riflessione teorica e alle sperimentazioni intraprese in questo periodo nel campo dell'insegnamento e dell'educazione. Sono altri, dunque, gli aspetti dell'opera educativa e scolastica dei nuovi istituti ai quali occorre fare riferimento se si vogliono realmente cogliere la specificità della prospettiva da essi assunta e le effettive novità del loro apporto. Occorre riferirsi in primo luogo agli obiettivi e ai modelli che hanno alimentato l'impegno educativo dei religiosi e delle religiose e ne hanno ispirato le scelte, come pure alla variegata tipologia delle istituzioni formative scolastiche da essi promosse, la quale testimonia eloquentemente lo sforzo di articolare l'opera educativa sulla base degli specifici bisogni delle diverse fasce della popolazione, in particolare di quei bisogni di carattere formativo del tutto in larga parte ignorati o disattesi dallo Stato. Vale la pena di rilevare a questo proposito che le nuove fondazioni lombarde non si posero sul terreno scolastico ed educativo in concorrenza con l'iniziativa dello Stato, ma operarono in forma complementare con esso, impegnandosi attraverso un ampio ventaglio di istituzioni e iniziative prevalentemente in quei settori dove, come si è già accennato, la presenza statale e l'iniziativa pubblica erano carenti o del tutto inesistenti. E questo è il caso, ad esempio, dell'istruzione elementare femminile, assai meno sviluppata e capillare, come le puntuali ricerche di Xenio Toscani hanno dimostrato, di quella maschile, particolarmente nei piccoli centri e nelle aree agricole e montane. Su questo versante l'istituzione privilegiata delle congregazioni lombarde, dalle Canossiane alle suore della Carità di Lovere, dalle Dorotee di Cemmo alle suore del preziosissimo sangue di Monza, fu senza dubbio la scuola di carità destinata precipuamente alle fanciulle ragazze del popolo. Modellate in larga parte sulle scuole popolari femminili tenute nel Settecento dalle Orsoline, le Dimesse e dalle Maestre Pie, le scuole di carità si differenziavano da queste ultime per alcune caratteristiche di fondo. In primo luogo esse impartivano un'istruzione più ampia e articolata di quella fornita dalle scuole per fanciulle povere d'ancien régime. Accanto infatti al catechismo, a leggere e ai lavori donneschi, prevedevano anche l'insegnamento della scrittura, che solo in questo periodo entrerà a far parte a pieno titolo del curriculum destinato alle giovani del popolo, e poi dei rudimenti del calcolo, ossia dei primi elementi dell'aritmetica, quindi un curriculum più ampio di quello pre-rivoluzionario. Inoltre, lo stesso insegnamento dei lavori donneschi non era più finalizzato alla sola preparazione alle attività domestiche, come dato di riscontrare nel caso delle scuole per fanciulle povere d'antico regime, ma si configurava come un vero e proprio avviamento alle occupazioni lavorative femminili più richieste in ambito urbano, il che conferiva alle scuole di carità la peculiare natura di istituzioni finalizzate allo stesso tempo a impartire l'istruzione di base e a insegnare un mestiere. Non a caso, Maddalena di Canossa, dopo aver esortato le maestre del suo istituto ad adoperarsi affinché le alunne si affezionino al lavoro e imparino a lavorare bene, raccomandava di impegnarle in lavori di guadagno, come sarebbero cucire, rattoppare i loro vestiti ed accomodare calze e simili, pur senza trascurare i lavori adattati al bisogno delle famiglie, come cucire, rattoppare i vestiti e accomodare calze. L'obiettivo educativo che presiedeva all'opera di tali scuole era duplice. Si trattava, da un lato, di far acquisire alle giovani povere le conoscenze e competenze necessarie a procurarsi da vivere in modo onesto, educare delle brave lavoratrici, raccomandava ancora la Canossa, dall'altro, più propriamente, di fornire loro una solida formazione morale e religiosa volta a farne delle buone madri di famiglia, capaci a loro volta di istruire e educare cristianamente i figli. Relativamente a quest'ultimo punto occorre precisare che, se è vero che l'esigenza di promuovere nelle giovani delle classi più neglette una salda coscienza dei propri compiti e doveri familiari si configurava con un obiettivo tutt'altro che nuovo e originale, iscrivendosi anzi in una prospettiva educativa dai tratti decisamente tradizionali, è altrettanto vero che tale esigenza traeva alimento in questa fase da motivazioni solo in parte riconducibili al passato. Essa rifletteva infatti l'acuta percezione maturata dai fondatori degli istituti dei deleteri influssi esercitati dalla modernizzazione economica e dalle trasformazioni della vita urbana sul costume morale e sui comportamenti delle popolazioni più povere, nonché dei gravi pericoli cui era esposta la famiglia per l'allentamento dei vincoli tradizionali e per i fenomeni di disgregazione prodotti dalle nuove condizioni di vita, la crescita massiccia dell'esposizione infantile, i problemi connessi con il lavoro femminile e con l'impiego della manodopera dei minori come manodopera a basso prezzo, fenomeni questi ultimi che si manifestano in Lombardia assai prima in maniera più virulenta che in altre aree della penisola. Ma non meno vasta e incisiva fu l'opera svolta dai nuovi istituti in favore dell'istruzione ed educazione delle fanciulle di condizione civile e aristocratica. Intendo riferirmi in modo particolare alle esperienze milanesi delle Orsoline di San Carlo e delle Marcelline e a quelle promosse in altre aree della Lombardia dalle Orsoline di Somasca e di Gandino, dalle Dorotee di Cemmo, dalle Figlie del Sacro Cuore di Bergamo. Le ricerche recentemente svolte da Patrizia Saladini e da Maria Teresa Castelli sulle Marcelline del Biraghi e sulle Orsoline della Madre Barioli hanno evidenziato come i due istituti milanesi rivolsero le loro principali cure educative alle giovani di quella borghesia urbana dei commerci, delle professioni e della pubblica amministrazione, la quale aveva largamente beneficiato delle trasformazioni politico-istituzionali della fase napoleonica e che, all'indomani del 1815, si presentava come un ceto in rapida ascesa, destinato non soltanto ad accrescere la propria importanza dal punto di vista economico, ma anche ad acquisire una sempre maggiore influenza sotto il profilo sociale e culturale. Alle giovani di questa borghesia non pregiudizialmente ostile, ma estranea e sotto certi aspetti lontana dalla Chiesa, animata da una visione laica della vita, le due congregazioni milanesi offrirono una formazione civile e religiosa assai più ricca e articolata di quella fornita dalle scuole femminili pubbliche. E ciò spiega, almeno in parte, il crescente successo incontrato dai rispettivi collegi ed esternati, la cui proposta educativa seppe corrispondere appieno all'aspirazione dei nuovi ceti a distinguersi e ad emergere anche culturalmente. Ma per valutare appieno il significato e l'importanza del contributo offerto dalle nuove fondazioni milanesi e lombarde su questo terreno, occorre tenere presenti gli indirizzi e i modelli educativi che, sia pure con modalità e accenti differenti, ne contrassegnarono la proposta e l'operato sul piano formativo e scolastico. Se è vero infatti che i fondatori di tali istituti condivisero con i settori più aperti e sensibili del clero e del laicato cattolico del loro tempo la consapevolezza che la rinascita cristiana della società dopo la bufera rivoluzionaria passava necessariamente per la riconquista alla Chiesa delle nuove élite borghesi, è altrettanto vero che a tale disegno le congregazioni religiose lombarde fornirono un contributo sotto certi aspetti determinante, soprattutto laddove attraverso la scuola seppero diffondere una proposta educativa saldamente ancorata ai principi cristiani, ma capace allo stesso tempo di recepire le peculiari esigenze formative dei nuovi ceti sociali in ascesa. Orsolina e Marcellina, in particolare, ebbero il merito di promuovere tra le giovani della borghesia milanese un ideale femminile dai tratti peculiari e moderni, un modello di donna austero, essenziale, senza frivolezze, profondamente diverso rispetto a quello perseguito nei tradizionali educandati femminili d'élite, una donna animata sul piano religioso da pietà soda e virtù maschia, per riprendere un'espressione colorita di Don Biraghi, chiamata a conciliare i suoi doveri di moglie e madre di famiglia con quelli di laica cristiana impegnata nelle opere di apostolato e di carità della parrocchia. Insegnate loro, alle allieve, raccomandava il fondatore delle Marcelline alle maestre del suo istituto, che la donna è da Dio destinata alla famiglia, quindi l'ordine, la sanità, la morigeratezza della famiglia sono gli oggetti tutti propri delle di lei cure. E sappia poi essere fedele ai doveri di buona cristiana e intenta le opere di carità come si conviene a vera serva di Gesù Cristo. Ma il tentativo di andare oltre i moduli educativi tradizionali e di ridefinire in termini nuovi, più in sintonia con i nuovi bisogni e le sfide posti dalla società del tempo, il ruolo e i compiti della donna, si riscontra, come si è detto, anche nell'opera svolta dalle figlie del Sacro Cuore di Gesù di Giuseppe Benaglio e Teresa Eustochio Verzeri, a favore delle fanciulle e delle giovani dell'aristocrazia e del ceto alto borghese. Ho cercato di documentare in altra sede il rilevante influsso esercitato dalla Compagnia di Gesù sugli indirizzi spirituali e sulle strategie operative della Fondazione Religiosa Bergamasca. Qui mi sembra interessante sottolineare come da parte del Benaglio della Verzeri si sia operata all'indomani della Restaurazione la ripresa e soprattutto l'estensione alla realtà femminile di uno dei motivi caratteristici della tradizionale strategia di penetrazione pastorale della Compagnia di Gesù, l'attenzione prioritaria, se non esclusiva, cioè rivolta all'educazione dei ceti elevati, in quanto più capaci di influire sulla società e di informare cristianamente i costumi e le scelte del resto della popolazione. Coerentemente con tale disegno, i collegi del Sacro Cuore conferirono alla formazione culturale delle giovani uno spazio e un'importanza ben maggiori di quelli attribuiti in genere negli educandati femminili di tipo claustrale, ancora fermi alla prassi educativa d'ancien régime. Anche riguardo alla preparazione spirituale e religiosa, le innovazioni introdotte furono molteplici. Alla proposta educativa degli educandati monastici tradizionali, incentrata fondamentalmente sull'esercizio quotidiano delle più comuni devozioni e su una essenziale istruzione catechetica, più adatta e rispondente questa proposta sotto certi aspetti a una società ancora non scossa dai fremiti rivoluzionari e dal repentino sviluppo dei processi di secolarizzazione, a questa proposta, dicevo, i collegi del Sacro Cuore sostituirono un percorso formativo più ricco e articolato, nel cui ambito una cura tutta particolare era dedicata all'approfondimento dei fondamenti della fede, alla preparazione ai sacramenti e alla vita liturgica, alla diffusione di pratiche devozionali e di insegnamenti spirituali intesi a promuovere nelle educande una pietà solida e interiorizzata e un fervente spirito apostolico. L'obiettivo di tale proposta educativa era duplice. Si trattava innanzitutto di preservare le giovani dei ceti superiori dalle influenze deleterie dell'ambiente e della mentalità corrente e di metterle in condizione di operare nella società con piena coerenza cristiana. Raccomandava in proposito la Berzeri alle sue religiose: procurate far conoscere alle giovinette il mondo, il suo procedere, i suoi stratagemmi, sicché uscendo dal collegio conoscano l'aria che dovranno respirare e si premuniscano contro il veleno che sparge in tutto il nostro secolo illuminato. Allo stesso tempo occorreva inculcare nelle allieve una più viva coscienza non soltanto dei loro compiti familiari, ma anche di quelli più propriamente civili e in particolare delle loro specifiche responsabilità in ordine alla propagazione della fede e al ristabilimento.